Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con tutti voi. Che nome date alle vostre bambine?
Chiara.
Giulia Maria.
Per Chiara e per Giulia Maria, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
Battesimo.
Cari genitori, chiedendo il battesimo per le vostre figlie, voi vi impegnate a educarle nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, padrini, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Carissime Chiara e Giulia Maria, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce e dopo di me anche voi genitori, padrini e madrine farete sulle vostre bambine il segno di Cristo Salvatore. Accresci in noi la fede. È con questa domanda che gli apostoli rivolgono al Signore che si apre la pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Dato che oggi tra noi ci sono anche i ragazzi di seconda media che si stanno preparando alla cresima, vi chiedo domanda difficile. Perché gli apostoli chiedono al Signore di accrescere la fede, secondo voi? Vediamo se siamo pronti per la cresima o no. Accresci in noi la fede vuol dire che riconoscono che cosa? Che Dio è onnipotente, ma tu sei già troppo teologico, poi va bene comunque. Vuol dire che riconoscono che loro ne hanno, no, tanta no, ne hanno poca. Accresci vuol dire no, aumentacela. Ecco, in realtà per capire perché fanno questa domanda dobbiamo fare un piccolo passo indietro, ecco perché il mio suggerimento è prendete sempre i libri di carta e non soltanto gli ebook, perché altrimenti vi perdete i passaggi. Bisogna fare un passo indietro ai primi versetti del capitolo 17, quello che stiamo leggendo e che la liturgia omette. Che cosa dice Gesù in quei primi versetti? Gesù dà ai discepoli due istruzioni fondamentali sul vivere insieme, sulla vita comunitaria. Uno, l'appello ad evitare di scandalizzare i piccoli, e due, il dovere del perdono e della riconciliazione fraterna. Vediamolo un attimino più da vicino. Il primo, evitare di scandalizzare. Per l'Evangelista Luca è impossibile che in un gruppo di persone non si verifichino scandali. Lo scandalo fa parte della vita comune, del vivere insieme. Ma Gesù fa una esortazione accurata. Evitate ad ogni costo di scandalizzare i piccoli. Attenzione che qui i piccoli non sono semplicemente i bambini o i poveri, ma sono i semplici. Cioè sono coloro che hanno una fede che è ancora in fase iniziale, è ancora immatura, è ancora fragile, deve ancora fortificarsi e perciò può essere turbata molto facilmente. Che cos'è lo scandalo? Lo scandalo non è come potremmo pensare immediatamente il cattivo esempio. Lo scandalo è un inciampo, è un ostacolo, perché nell'antichità, quel tempo, lo scandalo indicava il meccanismo che innescava una trappola per gli animali e quindi sta a significare ogni azione e ogni evento che provoca a qualcuno un danno. Quindi la prima istruzione che Gesù dà ai suoi discepoli è evitate di essere trappola per gli altri, motivi di inciampo per il fratello o per la sorella. Poi la seconda indicazione è la necessità del perdono fraterno. Anche qui si dà per scontato, e non poteva essere diversamente, che tutti possono peccare e perciò la correzione fatta con discrezione è doverosa. Ma soprattutto è doveroso il perdono, quando ogni qualvolta il fratello sbaglia e si pente. Qui l'evangelista usa un numero simbolico, perdona anche fino a 7 volte al giorno, e il 7, sapete, è un numero che indica la pienezza, cioè si deve perdonare sempre, senza se e senza ma, ogni qualvolta il fratello che sbaglia perdona. Se questo è, capiamo bene che umanamente è un po' difficile da mettere in pratica. Evitare gli scandali, soprattutto quelli dovuti al chiacchiericcio, per cui noi mettiamo continuamente in piazza il fatto degli altri, non è così semplice. Così come non è semplice perdonare le colpe di chi soprattutto a noi fa del male, spesso se sono sempre gli stessi sbagli, spesso se sono colpe reiterate. È per questo motivo che i discepoli chiedono al Signore di aumentare la loro fede. Sono ben consapevoli di non essere in grado da soli di poter mettere in pratica queste due istruzioni, perdonare sempre ed evitare di scandalizzare i piccoli. Sanno di avere poca fede e allora gli chiedono: accresci in noi la fede. Letteralmente dovremmo tradurre aggiungici fede, cioè loro riconoscono di averne quantitativamente poca, chiedono di aumentarla. È una richiesta giusta. Ho poco, ne chiedo di più, però è interessante la risposta che Gesù dà, perché Gesù corregge questa loro domanda. Dice: non ne serve tanta di fede, ne serve, ne basta, poca, purché sia autentica. Quindi il problema non è di quantità, ma è di qualità. Allora, se volessimo un po' e avessimo la licenza di riscrivere la traduzione italiana, potremmo dire così: gli apostoli chiedono, rinvigorisci in noi la nostra fede. Questo rinvigorisci è quello che abbiamo pregato nell'orazione colletta dopo il Gloria. Gesù, lo sappiamo, è molto concreto, fa poca teologia. Tu sei stato fin troppo teologico a dire riconoscono, sì sto parlando con te, riconoscono l'onnipotenza di Dio. Dio è molto molto concreto. E che cosa fa? Come fa a spiegare quello che sta dicendo? Con un esempio preso dalla vita di tutti i giorni, che chi ascolta comprendeva molto bene. E lo fa con un paragone che tutti possiamo subito comprendere. Un briciolo di fede, grande quanto un piccolo seme di senape, cioè il seme più piccolo, può sradicare un gelso. Anche qui in realtà sarebbe un sicomoro, cioè un albero enorme che neanche le tempeste più forti possono smuovere. Basta una fede grande quanto un granello di senape per muovere un albero. Ma che cos'è allora la fede? Voi vi state preparando alla cresima, state diventando pian piano, oggi avete parlato del passaggio, se non ricordo male, in gruppo adulti nella fede. Che cosa vuol dire avere fede? Adesso i primi non rispondono più perché sennò non vale, rispondono magari quelli della terza fila, quarta, voi siete seconda ancora. Cosa vuol dire avere fede? Credere in Gesù, poi? Qualcun altro? Chiediamo a una catechista? Chiediamo alla Roberta? Dov'è la Roberta? È in silenzio stampa la Roberta, vabbè. Che cosa vuol dire avere fede? Noi prima abbiamo chiesto ai genitori e al padrino, alla madrina di Chiara e di Giulia Maria di impegnarsi ad educare i loro bambini, le loro bambine nella fede. Che cosa vuol dire? Intanto puliamo la mente da una cosa che abbiamo tutti fissa: la fede non è soltanto una serie di verità da credere o un elenco di regole da seguire. Altrimenti avremmo un piccolo galateo di cose da fare o non fare. Questa non è la fede, è un aspetto. E qui apro una parentesi, dato che ci sono i catechisti che ormai lo sanno bene, glielo ripeto quasi tutte le volte, ormai penseranno insomma che abbia dei problemi di memoria, ma in realtà lo dico consapevolmente. È per questo motivo che noi non dobbiamo identificare l'iniziazione cristiana con il catechismo, che è un libro di verità, di dogmi da credere, di regole da seguire, e neanche tantomeno chiamarlo dottrina. L'iniziazione cristiana è fatta di catechesi, cioè di qualcosa che parla alla vita e nella vita. Chiudo la parentesi. Perché altrimenti cosa facciamo? Riduciamo il cristianesimo a una ideologia come tante altre, a una etichetta moraleggiante. Cosa posso fare? Cosa non devo fare? Avere fede significa riconoscersi all'interno di una relazione con Dio nella quale noi riconosciamo anche la nostra impotenza. Il mondo si sta abituando a tutt'altro, eh? Pensiamo di essere onnipotenti, di poter fare qualunque cosa, poi adesso si è aggiunta anche l'intelligenza artificiale che in realtà, mi viene da dire, mostra un po' tutto i limiti dell'essere umano. Ecco, poi subentrano gli imprevisti, subentra l'età, subentrano tante altre cose, la malattia, magari allora ci rendiamo conto che forse non siamo così onnipotenti, non siamo così invincibili, non possiamo tutto. Ecco, la fede è riconoscerci all'interno di questa relazione con Dio e porre fiducia in Dio. È smettere di contare soltanto su di sé per contare unicamente nel Signore. Ma se la fede è tutto questo, allora è chiaro che noi non possiamo darcela da soli. Ci deve essere trasmessa. Ma per essere trasmessa bisogna che noi la domandiamo. Voi non è che ricevuta la cresima a fine novembre, il giorno dopo, il primo dicembre, sarete delle persone completamente nuove. Per magia verrete a messa tutte le domeniche. Allora, se venite vi offro la pizza, ma dovete venire regolarmente tutte le domeniche. Però, insomma, dubito che succeda questo, no? Ecco. Perché la fede va chiesta? Perché è un dono che va chiesto, va ricercato, va continuamente domandato, proprio come hanno fatto i discepoli. Accresci in noi la fede, cioè donaci la fede. La fede è una relazione fra noi e Dio che è fatta di dialogo, altrimenti non sarebbe relazione. Se parlo solo io e continuo a parlare con me stesso, io posso essere anche in mezzo a tantissime persone, ma non le vedo neanche. La relazione con Dio è un'alleanza, è un dialogo. Nel Salmo noi abbiamo pregato delle parole molto belle. Il salmista dice: Lui è il nostro Dio, noi siamo il popolo del suo pascolo, il gregge che gli conduce. Come vivere in questa relazione? Perché è chiaro che finché ci vediamo noi è un discorso. Quando si tratta di essere in relazione con Dio, beh, non siamo proprio sullo stesso piano. Dio rimane Dio, noi rimaniamo noi. Gesù utilizza anche qui una piccola parabola molto concreta, che però, non so a voi, ma a una prima lettura potrebbe suonare un pochettino irritante. Perché? Perché rischia di darci un'immagine di Dio che non è autentica, rischia di descriverci un comportamento che non è di Dio. Cosa emerge dalla parabola? Il padrone che pretende, in quanto padrone, di essere servito dal suo servitore e neanche di dover dire grazie. Il Vangelo, se abbiamo un po' di dimestichezza, ci dimostra in tutte le sue pagine che Dio è l'opposto di quel padrone esigente, che vuole essere servito, e come diceva, i più grandi forse se la ricordano, una pubblicità di un profumo qualche anno fa, è come l'uomo che non deve chiedere mai. Non so se vi ricordate, ecco, non posso fare pubblicità, però insomma andava spesso in televisione. I tratti veri del volto che Gesù ci ha rivelato del Padre è quello di colui che viene per servire, non per essere servito. E di chi, se volessimo fare un paragone con il lavoro, non è tanto l'ospite che si siede a tavola, ma è il cameriere che sta in piedi e che serve. Allora, lo scopo della parabola non è quella di darci l'immagine di Dio verso l'uomo, il comportamento di Dio verso l'uomo, attenzione alla prospettiva, ma ci indica l'essenza e lo spirito del discepolo e del discepolato. Discepolo è colui che è totalmente disponibile, non fa calcoli, non ha pretese, non fa patti sindacali con Dio, non si entra a servizio del Vangelo contrattando. Qualcuno di voi magari lo fa ancora, c'è una verifica importante, un'interrogazione importante a scuola, aspetta che vado in chiesa, accendo una candelina, chiedo preghierina e spero di prendere 8. Se vi succede è fortuna, non è provvidenza, o perché avete studiato, state sereni. Gesù chiede ai discepoli e a ciascuno di noi di affrontare coraggiosamente, in piena disponibilità, le esigenze del Regno, con uno spirito che è completamente diverso da quello cui il mondo ci sta abituando. Faccio, quindi ho diritto. Con Dio questa cosa non funziona. Dopo una giornata piena di lavoro, ci dice il Signore, non diciamo abbiamo finito e non rivendichiamo la paga. ma diciamo piuttosto abbiamo fatto il nostro dovere. E qui mi permetto una critica alla traduzione italiana della Conferenza Episcopale, che dice siamo servi inutili. In realtà, non lo dico solo io, ma lo dice gente molto più autorevole di me, la traduzione corretta sarebbe siamo semplicemente servi. Il lavoro del servo non è inutile per il padrone, non è inutile il lavoro degli apostoli, non lo è quello dei discepoli in generale, è utile, ma è inutile nel senso che non ha un guadagno come lo intendiamo noi. È fatto per amore, è fatto perché siamo spinti dall'amore di chi è morto ed è risorto per noi. Siamo servi, gratuitamente servi e incondizionatamente servi. Chiudo. L'esercizio che potremmo fare in questa settimana che inizia è proprio questo. Spesso avvertiamo la tentazione di pretendere qualcosa da Dio, dagli altri. Ecco. Quando avvertiamo questa tentazione, facciamo una preghiera molto semplice. Chiediamo a Dio, donaci la grazia di essere servi. Donaci la grazia di metterci in rapporto con gli altri per amore e non per interesse.